Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Carissime ascoltatrici, ascoltatori di Radio Incontri, un saluto a tutti e bentornati al nostro programma La Fontana del Villaggio. Una interessante e originale esperienza di solidarietà ad Arezzo. Don Mauro e la sua squadra, il fashion che fa bene, cappotti indossati in una sola sfilata, abiti griffati in ottimo stato, rimessi in vendita per aiutare i meno fortunati, un progetto sociale dell'Aretino. È proprio vero che il diavolo veste Prada? Assolutamente no, la bellezza anche quella dei vestiti firmati, se è caritatevole e solidale, può far guadagnare a tutti un pezzetto di paradiso, e per chi non crede nell'aldilà può regalare felicità. L'importante è donare, dice Don Mauro, proprio come predicava un dottore della Chiesa 17 secoli fa, si chiamava San Basilio. Raccontava che il mantello in più appartiene al povero, e dunque se c'erano anche vestiti da offrire, diseredati, era giusto farlo per onorare Dio e il prossimo. Se poi i vestiti avanzati sono anche bellissimi, firmati da grandi nomi della moda internazionale, ancora meglio, perché la loro vendita può aiutare i meno fortunati. Così, quando 3 anni fa qualcuno propose a Don Mauro Frasi, 65 anni, alla guida della Casa Famiglia Maria Elisabetta di Montevarchi ad Arezzo, di metter su una rivendita dei migliori vestiti usati che venivano donati per aiutare i fratelli meno fortunati, questo prete degli ultimi pensò davvero che il suggerimento fosse arrivato dalla provvidenza, che aveva anche il volto di una donna impegnata nel mondo della moda, già volontaria della Caritas, Letizia Baldetti. L'idea, racconta lei, mi era venuta perché arrivavano tanti abiti molto belli, ma inadatti per il nostro target. Noi aiutiamo gente povera, senza tetto, persone che avevano bisogno di qualche cosa di comodo e di molto protettivo dal freddo, soprattutto quando l'inverno è rigido. Così mi venne l'idea della rivendita. Avevamo un piccolo magazzino, recuperavamo vestiti griffati, li rivendevamo, abbiamo ricevuto il ricavato, abbiamo donato il ricavato alla Casa Famiglia, ma ancora nessuno aveva mai pensato che la potenza di internet poteva proiettare l'idea in altro modo, molto in alto. A volte, raccontando e vivendo le storie di straordinaria solidarietà, si ha la sensazione di essere aiutati da qualcuno, chiamatelo come vi pare, fato, fortuna, destino, semplicemente caso. Per Don Mauro e per Letizia questo motore misterioso è la provvidenza, che si può manifestare in tanti modi, anche con l'arrivo di uno dei pubblicitari più conosciuti d'Italia, Paolo Iabichino, il quale si materializza a Montevarchi da volontario, inizia a fare lezioni agli ospiti della Casa Famiglia, poi istituisce una realtà, un progetto in modo artigianale con un potenziale straordinario. Francesco Veshop, incontro i volontari, ci lavoro un fine settimana, racconta Iabichino, e resto incantato. Decidiamo di costruire un brand, di utilizzare l'e-commerce, e metto accanto ai ragazzi professionisti dei design del calibro di Terzini e Muratori di Firenze, chiedo a Henry Cagnoni, una specialista, di disegnare una piattaforma di commercio elettronico su internet. In pratica è perfetto questo progetto per i super vestiti. Inizia la raccolta in grande stile, capi di abbigliamento usati solo per sfilate, altri bellissimi finiti in qualche magazzino e ancora donati da sconosciuti. Nascono veri e propri reparti, una ventina di giovani volontari, continua il pubblicitario, raccolgono la storia di ogni capo e chi l'ha donato. Sono colpito dall'atteggiamento di questi ragazzi, ingenuo eppure di grande impegno, di sensibilità, di qualità. Donano a ogni capo un look moderno, sono bravi a fotografare i prodotti, hanno un'attenzione straordinaria nei dettagli. Ci sono anche modelle, volontarie, ragazze che della vita studiano e accettano di indossare i super vestiti, che, badate bene, non sono svenduti, non solo perché i soldi servono per un'altissima causa, ma perché sono bellissimi. Per esempio, un cappotto uscito da una sfilata può valere anche 2500 euro, e la metà del suo prezzo di listino. Ma nel sito ci sono vestiti per tutte le tasche, sempre di qualità, sempre di grandi marche. Le donazioni arrivano generose, le storie di ogni vestito sono spesso affascinanti. Non ci sono solo i capi delle sfilate. Una signora ha portato con grande entusiasmo l'abito del matrimonio di suo figlio, lo aveva indossato solo quel giorno, il completo era rimasto chiuso nell'armadio. Per quella mamma quel vestito era importante, aveva un significato che ci ha voluto trasmettere. Una ragazza è arrivata con una camicia che si era comprata prima della festa aziendale alla quale aveva partecipato dopo l'assunzione a tempo pieno. Anche quella camicia, oltre alla bellezza estetica, era diventata un simbolo. Oggi lo è ancora di più. Dietro quel gesto c'è anche l'amore per il prossimo. A volte sembra di raccontare davvero la storia di San Martino, il vescovo con il dono del suo mantello a un mendicante fece fiorire l'estate. Come dice Don Mauro, guardando il cielo, siamo stati benedetti. Eravamo tre preti che abitavano con 40 poveri ed eravamo molto felici e orgogliosi della nostra casa famiglia. Poi è nata una casa per donne e bambini rimasti soli, una meraviglia. Adesso ecco arrivare la dignità culturale con questa bella idea creativa e solidale, alla quale partecipano giovani volontari, quasi tutti laureati, e un po' di soldi per aiutare il prossimo. Che cosa possiamo chiedere di più? A questo progetto lavorano per ora una ventina di giovani, la maggior parte ragazze. Qualcuna di loro ha studiato moda, altre hanno da sempre la passione per i vestiti. Scelgono i capi da vendere online, li sanificano, magari fermano qualche bottone, nessuno fa modifiche a questi doni. Sono belli così come sono. A guardarli da vicino non solo hai il piacere estetico del design e della qualità dei tessuti. Tra quegli intrecci di colori e di fibre c'è qualche cosa di più. Il fato, il destino, probabilmente, magari la fortuna oppure la provvidenza. Adesso ecco Jacopo Maccioni con la parola della settimana.
Il nome di molti ortaggi è spesso utilizzato come epiteto burlesco quando, bonariamente, gli adulti si rivolgono ai ragazzi. Sei un carciofo! Mi sembri un sedano! O testa di rapa, ma che fai? Gobbi sono definiti tifosi di una squadra di calcio. Oppure espressioni come sei un cavolfiore fatto e messo lì. Paragoni, sei rosso come un pomodoro e avanti di questo passo. Espressioni che non hanno un significato preciso, a meno che non indichino uno stato, ma genericamente, ripetiamolo bonariamente, definiscono qualcuno o un gruppo. Il finocchio invece si prende in prestito per esprimere disprezzo, offendere, ironizzare su qualcuno. Il finocchio, Fenicullum vulgare, è una pianta erbacea mediterranea che appartiene alla famiglia delle apiacee ombrellifere. Conosciuto fin dall'antichità e per le sue proprietà aromatiche. Il finocchio selvatico ha un profumo intenso e i suoi semi sono utilizzati per aromatizzare le carni. Il coniglio in porchetta senza finocchio sarebbe un piatto insignificante e anche alcuni insaccati, come la finocchiona, senza quei semi e non esisterebbero, sarebbero proprio un'altra cosa. La parola di oggi deriva da questa pianta. È un verbo, quindi un'azione che viene compiuta da qualcuno. Considerando che la pianta del finocchio, come abbiamo detto, è usata con accezione negativa, l'azione descritta da questo verbo è messa in essere per creare danno a qualcuno. La parola è infinocchiare. E infinocchiare significa proprio metter di mezzo, raggirare, ingannare, imbrogliare. L'espressione ha probabilmente origine medievale e sicuramente precedente addirittura alla coltivazione del finocchio come ortaggio, che questa coltivazione risale al XVI secolo, quindi infinocchiare è ancora più vecchia e ha origine proprio dal finocchio selvatico, quella pianta della quale si utilizzano i semi per aromatizzare. Se un oste si trovava tra le mani una partita di vino non eccezionale e necessitava in qualche modo di liberarsene, doveva creare le condizioni affinché i suoi clienti non si accorgessero del sapore non proprio gradevole. L'inganno veniva creato offrendo prodotti, noi oggi diremo crostini, stuzzichini, con la presenza abbondante di semi di finocchio. Questo impediva di assaporare il vino con un palato sensibile e pronto a coglierne i difetti. Lo stesso se le pietanze che intendeva dare, offrire, servire, mettere a disposizione dei clienti non erano proprio freschissime, anzi avevano preso il rancido, potevano essere mimetizzate con abbondante finocchio e insieme al finocchio rimesse al fuoco. L'infida pianta alterava così i sapori autentici e gli infinocchiati dall'oste bevevano, mangiavano e pagavano contenti. Se queste storie siano vere, non ne abbiamo le prove, ma verosimili lo sono sicuramente, e così possono essere prese a paradigma dell'infinocchiamento, un comportamento disonesto, furbastro, ignobile per chi lo architetta e, naturalmente, non lusinghiero per i mal capitati che ci cascano. E qui potremmo aprire una parentesi su paradigma, una parola usata troppo limitatamente e che ha in sé invece un potenziale immenso, ma magari in un'altra occasione.
Carissimi, termina anche oggi la puntata della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Chiunque voglia ascoltarci tutti i giorni su Radio Incontri 88.4, 92.8, le nostre frequenze, alle ore 12:06 c'è il programma, alle 8:30, 18:30 le repliche, poi lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.